State ascoltando SBS Italian.
Chi ha fatto le ore piccole su SBS ha visto la finale della Roland Garros, che Rafa Nadal ha dominato oltre ogni previsione battendo Novak Djokovic per 6-0, 6-2, 7-5. E per parlare di questa partita che ha consentito a Rafa Nadal di conquistare il suo 13° titolo all'Open di Francia e soprattutto il suo 20° Slam, ci colleghiamo in diretta con Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport. Ciao Riccardo, grazie per la disponibilità dato l'orario e ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori australiani.
Allora Riccardo, doveva essere la solita battaglia epica, equilibrata, interminabile. Chi è in Australia avrà ancora indelebile il ricordo della finale dell'Australian Open del 2012, durata quasi 6 ore. La posta in palio era elevatissima e invece praticamente dopo 2 ore Nadal era avanti 2-7, un break. Quindi ti chiedo come si spieghi l'andamento praticamente a senso unico di questa finale.
Sì, assolutamente una partita a senso unico dal primo all'ultimo punto. In realtà c'è stato un scatto d'orgoglio di Djokovic nel terzo set, che però è risultato del tutto insufficiente. Motivi, secondo me, sono due. Il primo è stato il capolavoro tattico di Rafa Nadal, che devo dire ha preparato la partita nei minimi dettagli e ha saputo far giocare Djokovic sempre fuori dalla sua zona di comfort. Si è affidato con la dovuta efficacia al dritto lungolinea e poi ha mantenuto una regolarità straordinaria, cioè nei primi due set ha commesso soltanto 6 errori gratuiti. Un tipo di tennis frustrante per il suo avversario. Davvero Nadal anche in certi momenti, in certe fasi difensive, ha ricordato quello dei bei tempi, non sbagliava veramente una palla, e trovarsi di fronte un muro di gomma di questo genere è risultato frustrante anche per il miglior Djokovic. Quindi c'è tanto merito di Nadal, direi 75-80, forse anche qualcosa di più in termini percentuali se dovessimo mettere una torta di meriti e demeriti su questa finale. Per quanto riguarda Djokovic, devo dire, anche se lui in conferenza stampa ha negato, ha detto di stare bene e ha riconosciuto tutti i meriti di Nadal, secondo me in particolare nel primo set ha avuto qualche problemino fisico, che fosse il collo, che fosse il braccio, però non riusciva a servire con la dovuta incisività. Tra l'altro io ero convinto prima della partita che un elemento chiave di questo match sarebbe stata la prima di servizio di Djokovic, che è molto incisivo quando la mette in campo, mentre invece Nadal, le statistiche alla mano, in questo torneo era in grado di difendere molto meglio la seconda di servizio. Purtroppo Djokovic nel primo set, purtroppo per lui, ha tenuto una percentuale di prime palle inferiore al 40%, che è totalmente insufficiente per un giocatore come lui figurarsi in una partita del genere contro una leggenda come Nadal. Poi si è leggermente scaldato, quindi probabilmente a livello fisico, un po' come gli era accaduto nei quarti contro Pablo Carreño Busta, ha trovato una percentuale migliore. Però a quel punto i buoi erano quasi del tutto scappati. La reazione d'orgoglio nel terzo set è stata immediatamente abortita da un Nadal che è stato fantastico nel momento in cui Djokovic è riuscito a trovare qualcosa che poteva vagamente sembrare il suo miglior tennis. Nadal ha fatto un ulteriore step in avanti, a quel punto ha strameritato di vincere la partita. Ultimissima considerazione, va detta per onestà intellettuale, è vero che il primo set è finito 6-0, però i primi 5 game sono stati incredibilmente equilibrati e lì Djokovic ha un po' buttato via, sciupato qualche occasione. Insomma, ci siamo trovati sul 5-0 per Nadal, ma se fossimo stati 3-2 per Djokovic non ci sarebbe stato nulla da dire. Credo che il vero solco di questa finale si sia creato in quei lunghi game del primo set.
Djokovic che, insomma, confermi che potrebbe essere stato condizionato da condizioni fisiche non perfette. Il fatto che non lo abbia in nessun modo sottolineato potrebbe essere meritorio, anche perché fin troppe volte è stato etichettato come sore loser, a Roma si direbbe un po' rosicone, quindi il fatto che non abbia né fatto menzione di eventuali condizioni fisiche non perfette andrebbe proprio tutto a sottolineare il significato di questo atteggiamento di Djokovic. Per concludere invece il discorso relativo al successo di Rafa Nadal, cerchiamo di metterlo in prospettiva, Riccardo, perché stiamo parlando di un giocatore capace di vincere 13 volte lo slam più difficile, 13 volte il Roland Garros. È la più grande impresa della storia del tennis, è qualcosa che sappiamo che non verrà neanche mai avvicinata, men che meno eguagliata?
Guarda, sicuramente un'impresa stratosferica. Io non mi avventurerei mai nel dire la più grande impresa nella storia del tennis, o addirittura qualcuno ha parlato di grande impresa nella storia dello sport. Sicuramente ha diritto a essere menzionata in un'ipotetica casistica delle più grandi imprese a livello sportivo, e ce ne ricorderemo tra anni e anni, tra decenni, probabilmente tra secoli. Indubbiamente nessun tennista, uomini e donne compresi, era stato in grado di vincere per 13 volte lo stesso torneo. Nadal aveva eguagliato Martina Navratilova, che tra il 72 e il 92 aveva vinto 12 volte il torneo di Chicago, ma chiaramente non c'è il minimo paragone tra i due eventi. Nadal è indubbiamente il giocatore più forte di tutti i tempi sulla terra battuta, e è in pieno diritto di essere considerato nella lista dei più grandi di tutti i tempi. Adesso si discute su quello che potrà essere nei prossimi anni, cioè chi sarà il tennista ad aver vinto più tornei del Grande Slam. Nadal in questo 2020 è riuscito ad agganciare giusto appunto i 20 titoli di Roger Federer. Io credo che i 20 titoli Slam di Roger Federer rimarranno tali per ragioni anche semplicemente legate all'età. Federer tornerà proprio in Australia nel 2021, ma sarà l'anno in cui ne compirà 40, mentre invece sospetto che Nadal abbia ancora 3 o 4 anni ad altissimo livello. Quindi si tratta di un'impresa fantastica, la metterei sicuramente in una top 10 delle imprese più grandi di tutti i tempi, e sinceramente mi sento di inchinarmi a Rafa Nadal, perché io ero stato tra i primi 15 anni fa a nutrire qualche dubbio su quella che avrebbe potuto essere la sua longevità, perché a 18-19 anni lui esprimeva un tennis estremamente dispendioso, faticoso, e ci si domandava, io ero il primo a domandarmi, quanto potrà durare. Ecco, Nadal è stato straordinario nello smentirmi con i fatti a distanza di 15 anni, è ancora lì, e soprattutto l'ha fatto con lavoro e con il miglioramento, perché il Nadal del 2020 è un Nadal estremamente diverso da quello del 2005, si è saputo adattare, e lui insomma è uno che ha saputo godere del viaggio ancor più che della destinazione.
Ecco, agganciato a quota 20 slam, Roger Federer si è subito congratulato con lo spagnolo via social. Il mallorchino è stato informato in sede di conferenza stampa e così ha commentato le parole di Federer.
As everybody know, we have a very very good relationship and we respect each other a lot, and at the same time in some way I think he's happy when I'm winning. For me means a lot the positive relationship that we have together, because we have been going through a great rivalry for a very very long time.
Eh sì, per 15 anni abbondanti, questa è la durata della rivalità tra Federer e Nadal, che come detto adesso sono appaiati a quota 20 titoli major, 20 slam a testa. Tu dicevi che a tuo avviso Federer lì è arrivato e non si schioderà da questa cifra. Nadal a tuo avviso ha ancora degli anni davanti a sé. Allora ti chiedo se questi anni vedi un Nadal che un po' alla Federer, un po' come Federer nelle ultime stagioni, si concentrerà ancora di più di quanto non abbia fatto negli ultimi anni sul Roland Garros in particolare, per cercare di mettere altri slam in cascina, o se pensi che comunque la sua programmazione più di tanto non cambierà, visto che già negli ultimi anni ha cercato di selezionare notevolmente gli impegni, centellinare insomma i suoi impegni. Che Nadal vedi da adesso in poi?
Credo che dipenderà molto dalla sua condizione fisica. Se il fisico continuerà a rispondere nel modo giusto, come ha fatto fino adesso, credo che la sua programmazione non subirà particolari cambiamenti, anche perché ormai è da diversi anni che sta centellinando gli impegni, lo vediamo più raramente nei tornei di terza e quarta categoria, che nel tennis sono chiamati ATP 500, ATP 250, insomma ne sta giocando veramente pochi, quando invece inizio carriera ovviamente aveva una programmazione decisamente più intensa. Ricordiamo, tra l'altro, c'è un piccolo cambiamento di regola nel tennis: a partire dal 2021 la classifica di un giocatore sarà dettata non più da 18 ma da 19 tornei. Detto questo, non credo che Nadal arriverà a giocare 19 tornei in un anno, giocherà i 4 slam, giocherà sicuramente i 9 Master 1000, che sono i 9 tornei più importanti a seguito degli slam, e poi poco altro, francamente. Credo che non ci saranno particolari variazioni nel suo calendario. se poi dovesse saltare, anche perché un regolamento glielo consente, avendo lui più di 30 anni, più di 12 anni di esperienza e più di 600 partite giocate, non ha l'obbligo di partecipare ai tornei Master 1000, che invece è necessario per tutti gli altri giocatori, magari potrà saltarne un paio, ma sinceramente non mi aspetto grandissime modifiche alla sua programmazione. Potrebbero esserci se si rendesse conto che ci sono delle difficoltà, soprattutto nel recupero, perché quando superi i 30 anni, ormai lui è vicino ai 35, il problema non è tanto il raggiungimento della massima prestazione, il problema è recuperare tra una prestazione e l'altra. Ecco, riflettendoci, è possibile che magari possa rinunciare a giocare qualche torneo back to back. Penso per esempio ai tornei di Roma e Madrid o ai tornei del Canadian Open e di Cincinnati, che si giocano uno dopo l'altro. Ecco, quando hai 35 anni, magari giocare consecutivamente due tornei così importanti uno dopo l'altro potrebbe anche essere un tantino rischioso, ma credo che siano soprattutto dettagli.
Ricordiamo che siamo in diretta, in collegamento con il telecronista di Eurosport, esperto di tennis, Riccardo Bisti, con il quale stiamo commentando la fine del Roland Garros con la vittoria di Rafa Nadal su Novak Djokovic. E proprio sul serbo volevo aprire un piccolo capitolo, Riccardo, perché questa è una stagione nella quale, dopo la vittoria un po' sofferta in Australia ad inizio febbraio in finale contro Dominic Thiem, si aveva davvero l'impressione che Djokovic potesse fare man bassa di Slam. Era un'annata nella quale verosimilmente poteva portarne a casa 3 su 4, diciamo, e invece chiude questo 2020 con quell'unico titolo Slam. Wimbledon è stato cancellato, a New York è uscito con quella squalifica che farà sicuramente rumore ancora molto a lungo, e adesso ha subito questa brutta batosta nella finale dell'Open di Francia contro Nadal. Ti chiedo intanto che tipo di ripercussioni questa partita e questa annata possono avere sul serbo, se pensi che possa essere ancora più determinato nel voler provare con i numeri ad essere più grande di sempre e quindi conquistare almeno altri 3 slam, ma probabilmente gli servirà qualcuno in più, oppure pensi che qualche piccola scoria mentale questo 2020 possa lasciarlo in Novak Djokovic?
Allora, parto dicendoti che effettivamente Djokovic è stato il tennista più penalizzato dal Covid, Covid che gli ha impedito di giocare Wimbledon, Covid che lo ha portato a probabilmente a giocare lo US Open in uno stato di pressione decisamente maggiore rispetto a quello che ci sarebbe stato in condizioni normali, e poi abbiamo visto quello che è successo a Parigi con la finale di oggi. Quindi sì, sono d'accordo quando dici che è stato un anno paradossalmente deludente. Dico paradossalmente perché quella contro Nadal nei fatti è stata la prima sconfitta in un match terminato con un match point. Detto questo, invece, sono molto ottimista sul futuro di Djokovic. Parlavo con un collega proprio poche ore fa e ci domandavamo chi tra Nadal e Djokovic, volendo a tutti i costi escludere Federer dal dibattito, avrà vinto più slam a fine carriera, ed eravamo molto incerti. Si parlava di un 55% Nadal e 45% Djokovic, ma considerando che Nadal ha ben 3 slam di vantaggio, questo la dice lunga sulla fiducia che secondo me si può nutrire ancora nei confronti di Djokovic. Djokovic ha dimostrato, dopo la sconfitta allo US Open, la squalifica allo US Open, di aver riassorbito alla grande un colpo che poteva essere una mazzata. Ha vinto Roma e tutto sommato ha giocato un buonissimo Roland Garros, oggi gli è andata male una partita. Quindi io credo che Djokovic sappia trovare un'enorme motivazione da queste sconfitte e sia più deciso che mai a tornare a vincere e a riavvicinarsi agli altri due. Quindi sinceramente credo che la motivazione sarà ancora più elevata e lo rivedremo assolutamente protagonista in Australia. Tra l'altro lui ha anche un obiettivo a breve termine molto importante, che è il raggiungimento del record di settimana al numero uno del mondo. Adesso, con un nuovo aggiustamento alla classifica che rimarrà congelata fino al prossimo 8 marzo, è praticamente certo di superare le 310 settimane di Roger Federer. Credo che questo, unito a una condizione fisica, devo dire, ancora ottimale, mi porta a pensare a un Djokovic assolutamente competitivo, e sì, credo che sicuramente si avvicinerà a Nadal. Non so se lo supererà, non so se lo aggancerà, ma io credo che questi 3 slam di differenza nei prossimi 2-3 anni si assottiglieranno.
Lo ascoltiamo, Novak Djokovic in conferenza stampa.
Don't have much to say, but that I was completely overplayed by Rafa. It's amazing. I mean, I admire all his achievements. I mean, especially the one here, stunning score and results and records that he's got on this court. So I mean, he lost 2 times in his entire career, and I mean, winning 13 times. I mean, there's not much you can say, all the superlatives that you can use, he deserves it.
Non ci sono più superlativi, non ci sono più parole per commentare e descrivere la superiorità di Rafa Nadal, soprattutto alla Roland Garros. Queste le parole di Novak Djokovic. Riccardo, in conclusione vorrei una tua battuta sul torneo e sul tennis femminile. Tennis femminile che, a differenza di quello maschile, negli ultimi 15 anni praticamente dominato da questi tre personaggi che abbiamo più volte citato, è quanto di più aperto ci possa essere. Negli ultimi 14 slam, gli ultimi 14 disputati dopo l'ultimo vinto da Serena Williams a Melbourne nel 17, ci sono state 11 vincitrici diverse. Di queste, 9 prime volte assoluto, addirittura a Parigi 4 su 4. Negli ultimi 4 anni hanno vinto 4 giocatrici diverse. Negli ultimi 7 slam ci sono state 6 vincitrici diverse. Ti chiedo se questa situazione, dopo il successo di Gasfiontek, la polacca 19enne in finale al Roland Garros sulla Kenin, che a gennaio aveva vinto gli Australian Open, ti chiedo se questa situazione è effettivamente un bene per il tennis femminile e quanto ancora durerà.
Allora, io faccio parte del partito secondo cui è una situazione buona, cioè io non sono un grande appassionato dei record, dei dominatori e delle dominatrici a tutti i costi. Va detto che poi l'opinione mainstream si fa sempre un po' prendere dal momento. Io ricordo quando vincevano sempre le sorelle Williams, tutti si lamentavano dell'assenza di varietà. Adesso che c'è una varietà financo estrema, tutti a lamentarsi dell'assenza di una dominatrice. Secondo me è meglio così, perché è bello, emozionante e insomma è, secondo me, è molto stimolante approcciare un torneo del Grande Slam in cui, come ti dicevo l'ultima volta, ci sono 15-20 giocatrici che hanno il diritto di sognare di arrivare in fondo. Qua a Parigi è andata ancora, siamo andati oltre, perché probabilmente inizio torneo nessuno pensava che la Świątek sarebbe stata una delle già citate 15-20 giocatrici. A me piace e credo che questa situazione possa andare avanti abbastanza a lungo, nel senso che tra le giocatrici più giovani ci metto dentro la Świątek, ci metto dentro Bianca Andreescu, che è perennemente infortunata, penso a Coco Gauff, questa ragazza del 2004 di cui si parla tantissimo, e penso che insomma non ci sia nessuna che emerge tanto sulle altre. Ritengo che ci sia una sola giocatrice che, quando gioca al 100%, è indubbiamente la più forte di tutte. Il suo nome è Naomi Osaka. Il problema è che Naomi Osaka, secondo me, non è totalmente focalizzata sul tennis, lo ha dimostrato anche insomma nel suo aderire al movimento contro i maltrattamenti e i danni dei cittadini di colore negli Stati Uniti, quindi non mi sembra una perfettamente centrata sul tennis, e poi deve anche dimostrare di poter vincere ancora sulla terra battuta, quindi non mi aspetto una Osaka magari vincitrice di 10-15 slam come magari capitava in passato, quindi secondo me va bene, cioè prepariamoci ad assistere, a vivere, come abbiamo vissuto gli ultimi 5 anni, un tennis femminile che ha tante giocatrici in grado di essere competitive, in grado di offrirci delle storie sempre nuove, perché quella della Kenin era molto bella in Australia, quella della Świątek è estremamente suggestiva, mi ricordo cosa è successo l'anno scorso con l'Andreescu, 3 anni fa la Ostapenko, potremmo veramente fare una lista estremamente lunga.
Se dimentichi Ashley Barty non ti invitiamo più però, Riccardo.
Hai perfettamente ragione, no, perché Ashley Barty ha preso questa decisione di saltare tutto il resto del 2020, è uscita un pochino dai radar.
Ed è ancora numero uno del mondo, staccata, pensa un po'.
Sì, esatto. A proposito dell'imprevedibilità del tennis femminile, Barty, che insomma, a proposito delle sorprese, è andata a vincere lo slam che sulla carta per lei era il più complicato di tutti, Parigi l'anno scorso, assolutamente la mettiamo nella lista delle papabili. A me piace personalmente, mi rendo conto che qualcuno potrebbe pensarla diversamente, però secondo me è bello osservare un tabellone a 128 giocatrici, di cui il 20-25% può sperare di arrivare in fondo.
Io ringrazio davvero Riccardo Bisti per l'orario soprattutto e la solita disponibilità con la quale si è prestata questa chiacchierata in diretta sul Roland Garros e non solo. Grazie al telecronista di Eurosport Riccardo Bisti. Buonanotte Riccardo, a presto.
Grazie, buona giornata a voi.
Questo, come detto, era Riccardo Visti, telecronista di Eurosport, con il quale abbiamo analizzato tutti i temi relativi al Roland Garros 2020, conclusosi in campo maschile col successo di Rafa Nadal, in campo femminile con quello della 19enne polacca Iga Świątek. Detto questo, ci fermiamo per una breve pausa, caro Marco Lucchi, e poi parliamo di calcio e di altri sport.
8:54 minuti, 6 quindi minuti per parlare degli altri sport. Dario Castaldo, cominciamo dal calcio?
Mi stai dicendo che abbiamo parlato troppo di tennis?
No, assolutamente. No, assolutamente. Meritava un periodo storico per il tennis e tu lo hai celebrato.
Allora, diciamo che dopo il pareggio contro la Bosnia e la bella vittoria esterna contro l'Olanda, l'Italia di Roberto Mancini è stata fermata sul pari a Danzica dalla Polonia. Italia che è stata più convincente dal punto di vista del gioco, soprattutto nel primo tempo, ha costruito una serie di opportunità da rete con Chiesa e Pellegrini, però non è stata efficace in fase di finalizzazione. Allora ascoltiamo in che modo Roberto Mancini se la sia presa un po' con il campo, finendo poi per battibeccare. Chiunque segue le partite dell'Italia sulla Rai lo sa che è proprio una tassa da pagare in ogni circostanza, nel dopopartita con l'inviato della Rai Alessandro Antinelli.
Purtroppo abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo, anche adesso nel secondo tempo. Io penso che un po' ci ha penalizzato il campo, che era veramente in condizioni pessime, però la squadra ha giocato bene. Io, insomma, al di là del risultato che sicuramente non ci premia, però siamo felici ugualmente.
Al di là del campo, che è sicuramente un alibi, siamo stati insolitamente...
No, non è un alibi, no, il campo era bruttissimo, rimbalzava la palla male, quindi è chiaro che noi in qualità qualche errore di troppo l'abbiamo fatto, ma non è un alibi assolutamente.
Ma siamo stati un po' troppo imprecisi quando normalmente non lo siamo, soprattutto con i centrocampisti oggi.
Per questo, noi abbiamo purtroppo pagato questa condizione, ma non vuol dire niente, al di là di tutto la squadra ha giocato molto bene, è stata sempre in attacco fino alla fine, volevamo vincere, abbiamo avuto le occasioni, non abbiamo fatto gol, capita.
Roberto Mancini, bisogna mettersi d'accordo probabilmente sul concetto e definizione di alibi dopo lo 0-0 di Danzica contro la Polonia. Prossimo impegno degli azzurri contro l'Olanda tra 3 giorni, sempre per quanto riguarda il girone 1 della Nations League, anche nella ripresa comunque stesso copione con errori sotto porta da parte degli azzurri, azzurri che comunque restano in testa al girone con 5 punti, l'Olanda ne ha 4 come la Polonia, la Bosnia ne ha soltanto 2, frutto appunto del pareggio interno contro l'Olanda nelle ore scorse.
A questo punto passiamo ai motori, perché anche in questo caso c'è una sorta di Nadal Djokovic con Schumacher e Hamilton.
Sì, Nadal Federer, nel senso che c'è stato l'aggancio di Lewis Hamilton a Michael Schumacher. Il britannico della Mercedes ha vinto il Gran Premio del Nürburgring, 11ª prova del mondiale del 2020, conquistando la sua 91esima vittoria in Formula 1, eguagliando appunto così il record di Schumi. Il britannico ha preceduto Max Verstappen, secondo su Red Bull, e Daniel Ricciardo terzo con la Renault, e a fine Gran Premio Mick Schumacher, proprio il figlio di Michael, ha donato a Hamilton il casco del padre per ricordare appunto il record di vittoria eguagliato in Formula 1. È stato un momento emozionante, dopodiché Hamilton ha così commentato questo primato eguagliato.
91 wins, it doesn't get easier, that's for sure. If anything, it gets harder, I think, as you get older, as you face different challenges along the way. But I just feel honored to be here.
Lewis Hamilton ha così commentato questo virtuale passaggio di consegne tra i due fuori classe del volante. Dicevamo del terzo posto di Daniel Ricciardo al primo podio stagionale dopo 3 quarti posti. Ascoltiamo la felicità dell'italo australiano.
It feels like the first one all over again. You know, that kind of shock happiness. It's come back, being up there, and yeah, it's obviously with a new team, and to see the joy on their face. You know, it's been a long time, and I'm sure the first time for a lot of the people in Renault to see a podium, so yeah, just lots of mixed feelings.
Insomma, grazie a questo risultato Ricciardo sale al 4º posto della classifica generale, che vede in testa Lewis Hamilton con 230 punti, seguito da Bottas con 161, poi Verstappen con 147 e appunto Ricciardo con 78. Leclerc nella generale 8º con 68 punti, ha chiuso al Nürburgring al 7º posto, Monegasco che aveva ottenuto il 4º tempo nelle qualifiche, poi al microfono di Sky ha definito quel risultato un po' un'illusione. Vettel è stato 11º nelle prove e 11 14esimo in gara, addirittura chiuso alle spalle dell'Alfa Romeo di Giovinazzi. Per quanto riguarda la classifica dei costruttori, guida ovviamente la Mercedes con 391 punti, seguita dalla Red Bull con 211, terza la Racing Point con 120, poi McLaren 116, Renault 114, Ferrari 80 punti. Prossimo impegno con il Gran Premio dell'Algarve in Portogallo tra 2 settimane.
A questo punto, Dario, io direi che possiamo occuparci degli altri sport. Sono migliori le notizie che arrivano invece dalle due ruote.
Eh sì, decisamente, perché Danilo Petrucci, alla guida di una Ducati, ha vinto il Gran Premio di Francia nella classe regina, nella Moto GP, Gran Premio disputato sul circuito di Le Mans, e l'umbro ha preceduto lo spagnolo Alex Marquez, da non confondere con Marc, e poi Paul Espargaró quarto, Andrea Dovizioso. Si tratta del primo successo nella classe regina per il pilota umbro in questa stagione. Lo ascoltiamo nel suo inglese un po' pittoresco.
Then I saw also Alex coming very, very fast and say, come on, push. You cannot lose this race. And I was able to finish the race and win the race. Has been incredible to come back on the top step.
Questo dunque Danilo Petrucci ha raccontato il modo in cui, nel momento in cui si è sentito incalzato da Alex Marquez, ha trovato comunque le energie per fare un passo ulteriore verso questo successo. In classifica generale nella stagione della MotoGP guida il francese Fabio Quartararo con 115 punti, 10 di vantaggio sullo spagnolo Mir che ne ha 105, si riavvicina alla vetta Andrea Dovizioso che è terzo con 97 punti, Vignales è quarto con 96. Per quanto riguarda gli italiani, Morbidelli è sesto con 77 punti, Petrucci adesso è decimo con 64, in mezzo c'è anche l'australiano Jack Miller che è settimo nella classifica generale con 75 punti, mentre Valentino Rossi scivola in 13ª posizione nella classifica generale stagionale della MotoGP con 58 punti.
Eh sì, Danilo Petrucci, quindi umbro, uno dei pochi non romagnoli. C'è una vignetta che gira online che appunto dice che non è l'inglese la lingua franca dei box della MotoGP, è il romagnolo, e in effetti non è sbagliato. Senti, togliamo i motori, quindi ruote a pedali, Giro d'Italia che è giunto al termine della prima settimana.
Sì, corsa rosa fino a questo momento nel segno dei portoghesi. Il lusitano Ruben Guerreiro ha vinto per distacco la 9ª tappa del Giro d'Italia numero 103 da San Salvo a Roccaraso, dunque dalla provincia di Chieti a quella dell'Aquila, una corsa appenninica di 208 km. Secondo lo spagnolo Castroviejo, Guerreiro è diventato così il secondo portoghese della storia a vincere una tappa al Giro dopo il famoso Acacio da Silva che ne conquistò una serie negli anni 80. E tra l'altro nella classifica generale il leader è sempre l'altro portoghese João Almeida, che ha conservato la maglia rosa di leader, Almeida che è rosa dalla terza tappa, quella con l'arrivo sull'Etna, ma che non ha ancora vinto una frazione e precede di 30 secondi l'olandese Kelderman nella classifica generale. Domenico Pozzovivo è quarto a 53 secondi, Vincenzo Nibali è quinto a 57, quindi in un'ottima posizione per il momento, intanto per non dover obbligare la sua squadra a lavorare per difendere la sua leadership, ma comunque abbastanza vicino alla maglia rosa per poterci puntare nella terza e ultima settimana, stando ovviamente attento alla concorrenza, in particolare al danese Fuglsang che è a 4 secondi appena alle spalle dello squalo dello stretto. Fuglsang che è forse più corridore da classica, ha vinto la Liegi l'anno scorso, ha vinto il Giro di Lombardia quest'anno, ma comunque in una corsa che senza grosse e punta al momento. Simon Yates, lo ricordiamo, il vincitore della Vuelta del 18, è stato costretto al ritiro dopo essere risultato positivo al Covid-19, comunque anche Fuglsang dunque può dire la sua, del resto è stato quarto al Giro di Romandia 2 anni fa. Oggi, per quanto riguarda il Giro d'Italia, giornata di riposo, domani si riprende con un'altra tappa integralmente in terra d'Abruzzi da Lanciano a Tortoreto Lido, dunque in questo caso con un arrivo bello in pianura per i velocisti. So che vuoi parlare di rugby.
Sì, devo dire che io lo seguo insomma professionalmente, nel senso che mi devo informare eccetera, non è che sono un super entusiasta, però bisogna dire che la partita di ieri fra Australia e Nuova Zelanda, giocata in Nuova Zelanda dove l'Australia non vince praticamente mai, è stata veramente molto emozionante. Un pareggio, il pareggio in genere insomma non viene definito come una partita emozionante, ma quella di ieri è stata veramente di quelle al cardiopalma.
Eh sì, a parte che lo è per definizione, perché il punteggio resta in bilico fino alla fine, mentre spesso quando si gioca contro gli All Blacks la partita è bella che è archiviata molto prima del fischio finale. È finita 16 pari questa sfida che era valida per la Bledisloe Cup. Ha aperto anche la serie di test match internazionali che nelle prossime settimane vedranno scendere in campo tutte le grandi nazioni del rugby, con per esempio l'Italia che recupererà ad ottobre le ultime due partite del Sei Nazioni del 2020 rinviate a marzo al momento dello scoppio della pandemia. Si è giocata questa gara a Wellington e gli All Blacks, come detto, sono stati fermati sul pareggio dai Wallabies sul 16 pari, ma addirittura hanno rischiato seriamente di perdere l'imbattibilità casalinga contro l'Australia, che dura da 19 anni. Questo perché a tempo scaduto l'australiano Hodge ha colpito il palo su punizione, una punizione da oltre 50 metri, da oltre metà campo. Wallabies che in generale hanno impressionato nella seconda metà della gara dopo aver chiuso in svantaggio i primi 40 minuti, con la Nuova Zelanda avanti 8-3, e invece clamorosa rimonta nel secondo tempo dei Wallabies. E poi, come detto, a tempo scaduto, prima il palo di Hodge, poi una serie di incredibili ribaltamenti di fronte fino a quando gli ospiti hanno calciato la palla in tribune. Dunque finita 16 pari, comunque diciamo un pareggio con un po' di retrogusto amaro, se vogliamo, per i Wallabies che hanno sfiorato la vittoria. Ovviamente il palo nel rugby non offre punti, cosa che invece offre nell'AFL, nel football australiano. Ne approfitto anche per l'ultimo aggiornamento per il programma di questa mattina che riguarda proprio l'AFL, perché siamo anche in questo caso in addirittura d'arrivo con tre partite che mancano alla conclusione del campionato. Siamo in tema di preliminary finals, che poi tecnicamente sono le semifinali, con Port Adelaide e Richmond che disputeranno la prima nel prossimo fine settimana, e l'altra invece sarà in programma sabato tra Geelong e Brisbane. Quindi da una parte Port Adelaide e Richmond, dall'altra Brisbane e Geelong, e poi ovviamente in programma l'attesissima Grand Final tra le vincenti di queste due gare. Grand Final che non si disputerà ovviamente all'MCG di Melbourne, che è la sede naturale e storica per la conclusione del campionato, ma ovviamente ne parleremo più diffusamente nei prossimi programmi.
Eh sì, infatti si gioca a Brisbane e chissà dove si svolgerà, io non lo so, forse tu già lo sai, la Melbourne Cup, che ormai insomma in teoria dovrebbe essere disputata fra un mesetto. Lo scopriremo solo vivendo o già lo
sai? In realtà non è ancora ufficiale. Voci di corridoio dicono che le tempistiche scelte dal governo del Victoria per annunciare l'eventuale allentamento delle restrizioni, ricordiamo che ne sapremo di più esattamente domenica prossima, potrebbero essere anche state scelte sulla base di questo, cioè lasciare una possibile finestra per la disputa della Melbourne Cup proprio a Melbourne. Ma ovviamente anche in questo caso per il momento si tratta di illazioni e deduzioni.
Bene, grazie Dario Castaldo, grazie a tutti i nostri ascoltatori per averci seguito finora. Il programma in italiano ritorna puntuale come sempre domani mattina alle 8 da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo. L'augurio di un buonissimo proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.